Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Tahu si accingeva a una descrizione molto minuziosa d'una giornata nella città colpita dalla peste e dava così un'idea esatta delle occupazioni e della vita dei nostri concittadini durante quell'estate. Nessuno ride all'infuori degli ubriachi, diceva Tahu, e questi ridono troppo. Poi iniziava la descrizione. All'alba venti leggeri percorrono la città ancora deserta. A quest'ora, che sta tra i morti della notte e le agonie della giornata, sembra che la peste sospenda per un attimo il suo sforzo e ripigli fiato. Tutte le botteghe sono chiuse, ma su alcune il cartello «chiuso a causa della peste» dichiara che non si apriranno tra poco con le altre. I venditori di giornali, ancora addormentati, non strillano ancora le notizie, ma, addossati all'angolo delle strade, offrono la loro merce sotto ai lampioni con un gesto da sonnambuli. Tra poco, risvegliati dai primi tram, si spanderanno per tutta la città, porgendo a braccio teso i fogli su cui spicca la parola peste. Avremo un autunno di peste? Il professor B risponde no. 124 morti, questo il bilancio del 94esimo giorno di peste. Nonostante la crisi della carta, che diventa sempre più acuta e che ha costretto certi periodici a ridurre il numero delle pagine, è stato fondato un altro giornale. Il Corriere dell'Epidemia, che si propone di informare i nostri concittadini con scrupolosa obiettività sui progressi o regressi della malattia, di fornire le testimonianze più autorevoli sul futuro dell'epidemia, di offrire il sostegno delle sue pagine a tutti coloro, noti o ignoti, che sono disposti a lottare contro il flagello, di sostenere il morale della popolazione, di trasmettere le disposizioni delle autorità e, in una parola, di raccogliere ogni buona volontà per lottare efficacemente contro il male che ci colpisce. In realtà, questo giornale si è limitato a pubblicare in gran fretta gli annunci di nuovi prodotti, infallibili per prevenire la peste. Verso le 6 di mattina, tutti i giornali cominciano a essere venduti nelle code che si formano alle porte dei negozi più d'un'ora prima dell'apertura, poi nei tram che arrivano stipati dai sobborghi. I tram sono rimasti gli unici mezzi di trasporto e procedono con molta fatica, con i predellini e i respingenti carichi da spezzarsi. Cosa curiosa, tuttavia, i passeggeri, per quanto è possibile, si voltano le spalle per evitare un reciproco contagio. Fermate, il tram riversa il suo carico d'uomini e di donne, ansiosi di allontanarsi e di trovarsi soli. Frequentemente scoppiano scenate dovute soltanto al malumore che diventa cronico. Dopo il passaggio dei primi tram, la città poco a poco si sveglia. I primi bar aprono le porte e hanno i banchi pieni d'avvisi. Niente caffè, portatevi lo zucchero, eccetera. Poi si aprono le botteghe, le strade si animano. Intanto la luce sale e il caldo a poco fa di piombo il cielo di luglio. E l'ora in cui i fannulloni si arrischiano sui viali. Nella maggior parte sembra che abbiano deciso di scongiurare la peste con l'ostentazione del lusso. tutti i giorni, verso le 11, nelle principali arterie, c'è una parata di giovanotti e di ragazze in cui si può verificare quella passione di vivere che cresce in seno alle grandi sciagure. Se il contagio si estende, allora anche la morale si allenterà. Rivedremo i saturnali milanesi sull'orlo delle tombe. A mezzogiorno i ristoranti si riempiono in un batter d'occhio. Subito gruppetti di gente che non ha trovato posto si formano alle porte. Il cielo comincia a perdere luce per eccesso di calore. All'ombra dei tendoni i candidati alla nutrizione aspettano il loro turno, sull'orlo della strada bollente di sole. I ristoranti sono invasi in quanto semplificano per molti il problema del vettovagliamento, ma lasciano intatta l'angoscia del contagio. I commensali perdono lunghi minuti per asciugare pazientemente le stoviglie. Non molto tempo fa certi ristoranti avvertivano: qui le stoviglie sono sterilizzate, ma a poco hanno rinunciato a ogni pubblicità. I clienti sono costretti ad andarvi. D'altronde il cliente spende volentieri i vini fini o supposti tali, i supplementi più cari. È il principio di una corsa sfrenata. Sembra che scene di panico siano scoppiate anche in un ristorante, quando un cliente, preso da malessere, era impallidito, si era alzato e, vacillando, aveva subito raggiunto l'uscita. Verso le 2 la città si svuota a poco, è il momento in cui il silenzio, la polvere, il sole, la peste si incontrano nella strada. Lungo le grandi case grigie il caldo trascorre senza tregua. Sono lunghe ore di cattività che finiscono in sere infiammate che scendono sulla città popolosa e ciarliera. Durante i primi giorni del caldo, di tanto in tanto, e senza che se ne sappia la causa, le sere erano disertate. Ma adesso la prima frescura porta una distensione, se non una speranza. Tutti discendono allora nelle strade. Si stordiscono di parole, si combattono o si desiderano, e sotto il rosso cielo di luglio la città, piena di coppie e di clamori, va alla deriva verso la notte febbrile. Invano tutte le sere, sui viali, un vecchio ispirato, con feltro e cravatta svolazzante, traversa la folla gridando senza tregua: «Dio è grande, venite a lui!» Tutti, invece, si precipitano verso qualcosa che conoscono male o che pare più urgente di Dio. In principio, quando credevano che fosse una malattia come le altre, la religione era la religione, ma quando hanno veduto che era una cosa seria, si sono ricordati del godimento. Tutta l'angoscia che si dipinge sui volti durante la giornata si risolve allora, nel crepuscolo ardente e polveroso, in una sorta di eccitazione stravolta, una libertà maldestra che rende febbricitante un'intera popolazione. E anch'io, io sono come loro. E poi, la morte non è niente per uomini come me. È un avvenimento che ci dà ragione. Era stato Tarou a domandare a Rieu l'appuntamento di cui scriveva nei suoi taccuini. La sera in cui lo aspettava, il dottor Rieu stava guardando sua madre, tranquillamente seduta, in un angolo della sala da pranzo, su una sedia dove passava le sue giornate quando i lavori di casa avevano finito di occuparla. Con le mani appoggiate sulle ginocchia, aspettava. Poiché non era sicuro che aspettasse lui. Tuttavia qualcosa mutava nel volto di sua madre quando lui compariva. Tutto quello che una vita laboriosa vi aveva messo di mutismo sembrava allora animarsi. Poi essa ricadeva nel silenzio. Quella sera guardava dalla finestra, nella via deserta. L'illuminazione notturna era stata ridotta di 2/3 e di tanto in tanto una lampada debolissima metteva qualche riflesso nelle ombre della città. «L'illuminazione ridotta sarà mantenuta per tutta la durata della peste?» disse la madre di Rieu. «Probabilmente. Speriamo allora che non continui sino all'inverno, perché sarebbe triste.» «Sì», disse Rieu. Vide lo sguardo di sua madre posarsi sulla sua fronte. Sapeva che l'inquietudine e il lavoro eccessivo degli ultimi giorni gli avevano segnato il volto. «Non è andata bene oggi?» domandò la madre. «Ah, come al solito.» Come al solito voleva dire che il nuovo siero, arrivato da Parigi, aveva l'aria di essere meno efficace del primo e che le statistiche salivano. Non era ancora possibile inoculare i sieri preventivi nelle famiglie non ancora contagiate, ne sarebbero serviti quantitativi industriali per generalizzarne l'uso. La maggior parte dei buboni non si poteva incidere, come se fosse venuta la stagione del loro indurimento, e torturavano i malati. Dalla vigilia c'erano in città 2 casi d'una nuova forma d'epidemia. La peste diventava polmonare. Nello stesso giorno, durante una riunione, i medici sfiniti, davanti a un prefetto disorientato, avevano domandato e ottenuto nuove misure per evitare il contagio, che avveniva bocca a bocca nella peste polmonare. Come al solito non se ne sapeva niente. Guardò sua madre. I begli occhi marroni fecero risalire in lui anni di tenerezza. «Hai paura, mamma?» «Di cosa vuoi che abbia paura alla mia età?» «Le giornate sono così lunghe e io non ci sono mai. Per me è lo stesso aspettarti. So che devi venire. E quando non ci sei, penso a quello che fai. Hai notizie?» «Sì, tutto va bene. Se debbo credere all'ultimo telegramma. Ma so che lei lo dice per tranquillizzarmi.» Suonò il campanello. Il dottore sorrise a sua madre e andò ad aprire. Nella penombra del pianerottolo, Tahu aveva l'aria di un grosso orso vestito di grigio. Rieu fece sedere il visitatore davanti allo scrittoio e restò in piedi dietro la sua poltrona. Erano divisi dall'unica lampada accesa nella stanza, sopra lo scrittoio. «So», disse Tahu senza preamboli, «che con lei posso parlare chiaro.» Rieu approvò in silenzio. «Tra 15 giorni o un mese, voi medici non sarete più utili a nulla qui. Sarete superati dagli avvenimenti.» «È vero», disse Rieu. «L'organizzazione del servizio sanitario è cattiva. Mancate d'uomini e di tempo.» Rieu riconobbe di nuovo che era la verità. «Ho saputo che la prefettura pensa a una sorta di servizio civile per costringere gli uomini validi a partecipare ai soccorsi. Lei è ben informato, ma il malcontento è ormai grande e il prefetto esita. Perché non chiedete dei volontari?» «È stato fatto, ma con magri risultati.» «È stato fatto, ma in via ufficiale, un po' senza crederci. Quello che manca a quelli è l'immaginazione. Non sono mai all'altezza dei flagelli e i rimedi che immaginano sono appena a livello di un raffreddore di testa. Se li lasciamo fare, periranno, e noi con loro.» «È probabile», disse Rieu. «Devo dire, tuttavia, che hanno pensato anche ai prigionieri per i lavori di fatica. Preferirei che fossero uomini liberi.» «Anch'io.» «Lei perché?» «Ho in orrore le condanne a morte.» Rieu guardò Tarrou. Allora, disse, allora io ho un progetto d'organizzazione di squadre sanitarie di volontari. Mi autorizzi ad occuparmene e lasciamo da parte l'amministrazione che del resto è intasata. Ho amici un po' dappertutto che formeranno il primo nucleo e naturalmente vi parteciperò anch'io. Beninteso, disse Rieu, non dubiti che accetto con gioia. Si ha bisogno d'aiuto, soprattutto in questo mestiere. Mi incarico io di far accettare l'idea al prefetto. Del resto non hanno scelta. Ma Rieu rifletteva. Ma questo lavoro può essere mortale, lei lo sa. In ogni caso bisogna che io l'avverta. Ha ben riflettuto? Tarrou lo guardava coi suoi occhi grigi e tranquilli. Che ne pensa lei, dottore, della predica di Panlou? La domanda era posta naturalmente e Rieu rispose naturalmente. Ho troppo vissuto negli ospedali per amar l'idea d'un castigo collettivo. Ma lei sa, i cristiani talvolta parlano in quel modo senza mai realmente pensarlo. Sono migliori di quanto non sembrano. Lei pensa tuttavia, come Panlou, che la peste porta un suo beneficio, che apre gli occhi, che costringe a pensare. Il dottore scosse la testa con impazienza. Come tutte le malattie di questo mondo, quello che è vero dei mali di questo mondo è vero anche della peste. Può servire a maturare qualcuno. Ciononostante, quando si vedono la miseria e il dolore che porta, bisogna essere pazzi, ciechi o vili per rassegnarsi alla peste. Rieu aveva appena alzato il tono, ma Tarrou fece un gesto con la mano come per calmarlo e sorrideva. «Sì», disse Rieu, alzando le spalle. «Però lei non mi ha risposto. Ha riflettuto?» Tarrou si raddrizzò un po' e protese la testa nella luce. «Lei crede in Dio, dottore?» Anche questa domanda era posta naturalmente, ma stavolta Rieu esitò. «No. Ma che significa?» «Sono nella notte e cerco di vederci chiaro.» Da molto tempo ho finito di trovare originale la cosa. «Non è questo che la divide da Panlou?» «Non credo. Panlou è un uomo di studio. Non ha visto morire abbastanza. Per questo parla in nome d'una verità. Ma ogni prete di campagna che amministri i suoi parrocchiani e abbia sentito il respiro dei moribondi la pensa come me. Curerebbe la miseria prima di volerne dimostrare la perfezione.» Rieu si alzò. Il suo viso era nell'ombra. «Lasciamo stare», aggiunse, «se lei non mi vuole rispondere.» Tarrou sorrise senza muoversi dalla poltrona. «Posso rispondere con una domanda?» A sua volta il dottore sorrise. «Lei ama i misteri», disse. «Dica.» «Ecco», disse Tarrou. «Perché lei stesso mostra tanta devozione se non crede in Dio?» «La sua risposta mi aiuterà forse a dare la mia.» Senza uscire dall'ombra, il dottore disse che aveva ormai risposto, che se avesse creduto in un Dio onnipotente, avrebbe trascurato di guarire gli uomini lasciandone la cura a lui, ma che nessuno al mondo, no, nemmeno Panlou, che pensava di credervi, credeva in un Dio di questo genere. Nessuno, infatti, si abbandonava del tutto, e in questo almeno Rieu riteneva di essere sulla via della verità, lottando contro la creazione, così come essa è. «Ah», disse Tarrou. «E allora è questa l'idea che lei si fa del suo mestiere.» «Pressa poco», disse il dottore, tornando in luce. Tarrou fischiò piano, e il dottore lo guardò. «Sì», disse Rieu, «lei dice che ce ne vuole di orgoglio, ma io non ho l'orgoglio che serve, mi creda. Non so quello che mi aspetta, né quello che accadrà dopo tutto questo. Per il momento ci sono dei malati e bisogna guarirli. Poi essi rifletteranno, e anch'io. Ma la cosa più urgente è guarirli. Io li difendo come posso, ecco tutto.» «Contro chi?» Rieu si voltò verso la finestra. In lontananza indovinava il mare, là dove l'orizzonte si addensava più scuro. Sentiva solo la fatica, e nello stesso tempo lottava contro un desiderio improvviso e irragionevole di abbandonarsi di più a quest'uomo singolare, in cui sentiva un fratello. «Non ne so niente, Tarrou, le giuro che non ne so niente.» Quando ho intrapreso questo mestiere, l'ho fatto astrattamente in qualche maniera, perché ne avevo bisogno, perché era una posizione come un'altra, una di quelle che i giovani si propongono. Forse anche perché era particolarmente difficile per un figlio di operaio come me. E poi bisognò veder morire. Lei sa che ci sono persone che rifiutano di morire? Ha mai sentito una donna gridare no nel momento di morire? Io sì. E mi sono accorto allora che non potevo abituarmici. Ero giovane e il mio disgusto credeva di rivolgersi all'ordine stesso del mondo. Poi sono diventato più modesto. Semplicemente non mi sono ancora abituato a veder morire. Non so nient'altro. Ma dopo tutto, Rieu tacque e sedette di nuovo. Si sentiva la bocca secca. Dopo tutto, disse dolcemente Tarou. Dopo tutto, riprese il dottore, e esitò ancora, guardando con attenzione Tarou. È una cosa che un uomo come lei può capire. Se l'ordine del mondo è regolato dalla morte, forse è meglio per Dio che non si creda in lui, e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi al cielo, dove lui tace. Sì, approvò Tarou, posso capire. Ma le sue vittorie, ecco, saranno sempre provvisorie. Rieu sembrò rattristarsi. Sempre, lo so, ma non è una ragione per smettere di lottare. No, non è una ragione. Ma immagino allora cosa deve essere questa peste per lei. Sì, disse Rieu. Una interminabile sconfitta. Tarou fissò un attimo il dottore, poi si alzò, dirigendosi pesantemente verso la porta. Rieu lo seguì. Lo aveva raggiunto quando Tarou, che pareva si guardasse i piedi, gli disse: «Chi le ha insegnato queste cose, dottore?» La risposta fu immediata. «La miseria». Rieu aprì la porta dell'ufficio e nel corridoio disse a Tarou che anche lui scendeva per andare a visitare uno dei suoi malati nei sobborghi. Tarou gli propose di accompagnarlo, e il dottore accettò. In fondo al corridoio incontrarono la madre di Rieu. Il dottore le presentò Tarou. «Un amico», disse. «Oh, sono molto lieta di conoscerla», disse la signora Rieu. Quando essa andò via, Tarou si voltò ancora verso di lei. Sul pianerottolo il dottore cercò invano di far funzionare l'interruttore a tempo. Le scale rimanevano immerse nel buio. Il dottore si domandava se fosse l'effetto di una nuova misura d'economia, ma non si poteva saperlo. Da qualche tempo, ormai, nelle case in città tutto si guastava. Forse era soltanto che i portinai e i nostri concittadini in genere non si prendevano più cura di niente. Ma il dottore non ebbe tempo di interrogarsi più a lungo, la voce di Tarou diceva dietro di lui. «Ancora una parola, dottore, anche se potrebbe sembrarle ridicolo. Lei ha proprio ragione». Rieu alzò le spalle per sé nel buio. «Non ne so nulla, davvero. Ma lei che ne sa?» «Ma io», disse l'altro senza scomporsi, «ho poche cose da imparare». Il dottore si fermò. Il piede di Tarou dietro di lui scivolò sul gradino. Tarou si attaccò alla spalla di Rieu. «Lei crede di conoscere tutto della vita?» domandò questi. La risposta venne nel buio, portata dalla stessa voce tranquilla. Sì. Quando uscirono nella strada, capirono che era assai tardi, forse le 11. La città era muta, popolata solo di fruscii. Lontanissima risuonò la campanella di un'ambulanza. Salirono nell'automobile e Rieu avviò il motore. «Bisognerà», disse, «che lei venga domani all'ospedale per la vaccinazione preventiva. Ma prima di cominciare con questa faccenda, sappia che lei ha una probabilità su 3 di cavarsela. Queste valutazioni non hanno senso, dottore, lei lo sa meglio di me. 100 anni or sono, un'epidemia di peste ha ucciso tutti gli abitanti di una città della Persia, all'infuori precisamente di colui che lavava i morti, il quale non tralasciò mai di esercitare il suo mestiere. Ha pescato la 3ª probabilità, ecco tutto», disse Rieu con una voce improvvisamente più sorda. Ma è vero che abbiamo ancora tutto da imparare sull'argomento. Ora entravano nei sobborghi, i fari brillavano nelle vie deserte, si fermarono. Davanti all'automobile, Rieu domandò a Tarou se volesse entrare e l'altro disse di sì. Un riflesso del cielo illuminava i loro volti. Rieu ebbe un subitaneo riso d'amicizia. «Su via, Tarou», disse. «Che cosa la spinge a occuparsi di queste cose?» «Non lo so. Forse la mia morale. E qual è?» «La comprensione». Tarou si voltò verso la casa e Rieu non ne vide più il viso sino al momento in cui furono dal vecchio asmatico.